Buonasera, bentornati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, attacco alla Torino Bene, dal pub più odiato di città. Il vostro camerata Tony stasera farà delle domande a Gabriele Adinolfi su una pagina della nostra storia molto dolorosa, gli anni di piombo. Lasciamo la parola al nostro ospite e poi partiamo con le domande. Ciao Gabriele, un saluto.
Salve a tutti.
Allora, partiamo subito con le domande o vuoi farci una piccola premessa su questo argomento?
No, parti subito con le domande, forse è meglio, dai.
Va bene, bando alle ciance allora. Allora, la prima, quando nasce la lotta armata in Italia?
Lotta armata in Italia, diciamo che rinasce perché, come va detto, come hanno fatto notare diversi, anche diversi universitari, anche alcuni che hanno partecipato alla lotta armata a sinistra, la guerra civile in Italia non è mai che ha seguito, cioè, noi abbiamo avuto due guerre civili in Italia, una quella del cosiddetto Biennio Rosso che è finita con la marcia su Roma. E poi ci fu la seconda guerra civile che in realtà affiancò l'invasione anglo-americana e continuò subito dopo la cosiddetta epurazione. In realtà, come hanno fatto notare diversi, è l'unica guerra civile che non ha avuto né vincitori né vinti, perché i fascisti non sono stati sconfitti dai partigiani, semmai dagli anglo-americani. Quindi quella questione, diciamo, serpeggiava. È finita di fatto con l'amnistia Togliatti, con, diciamo, attraverso il 46-47, però calcoliamo che molte delle persone che nel 46-47 avevano combattuto, avevano 20 anni all'epoca, quindi ne avevano una quarantina negli anni, a fine anni 60. Ci fu tutto il tentativo fochista in Sud America, Che Guevara e via dicendo, per cui una parte della sinistra cosiddetta rivoluzionaria o insurrezionalista, che aveva una serie di contatti un pochino dappertutto, e che si trovava nel Partito Comunista in gran parte, si spinse, rilanciò il mito insurrezionalista. Cosa che diciamo trovò un punto di congiunzione nel 67 con la morte di Che Guevara, la guerra dei 6 giorni, perché diciamo tutta l'ala trotskista, filoisraeliana e via dicendo, passò a un'ottica di destabilizzazione in Occidente. Quindi verso il 66-67 ci fu lo sposalizio tra una certa ala comunista e i cattolici di sinistra che sognavano una specie di insurrezione alla Don Milani, e questo fece nascere le cosiddette Brigate Rosse, le quali però per passare proprio alla lotta armata nel senso cruento tardarono un po', perché il processo che parte nel 67 si condensa nel 73 e le prime vittime sono Gerusci e Mazzola da parte delle Brigate Rosse, se escludiamo ovviamente la strage di Piazza Fontana e quella del Fatebene Fratelli a Brescia. Del 74, scusate, del 73 i primi morti sono i fratelli Mattei in realtà.
Perfetto. Passiamo a un'altra domanda o vuoi ancora sottolineare qualcosa?
No, va bene, magari nel prosieguo ci torniamo
Sì.
su ragionandoci, vai pure con le altre
Va
domande.
bene. Come si svolgeva il cecchinaggio dei giovani fascisti?
Ma quella fu una vera e propria vigliaccata, perché diciamo che le componenti che hanno costituito la lotta armata in Italia, alla sinistra mi riferisco, al di là di quelle ideologiche che poi sono fondamentalmente trotskisti, operaisti, stalinisti e cristiani di sinistra, quindi sono differenti. Ci sono poi le differenze proprio qualitative, perché una cosa sono coloro i quali, diciamo, prendevano un rischio di una certa importanza, tipo andare a combattere contro i carabinieri e via dicendo. Altri, quelli che volevano fare una certa carriera e farsi rispettare tramite le tacche. Questi qui che facevano? Andavano a colpire ragazzi inermi, sparando anche dei ragazzi di 16 anni, bruciandoli vivi, eccetera, sapendo benissimo che erano che rischiavano quasi nulla perché in effetti avevano le coperture della stampa, della magistratura, di una serie di forze messe in campo dal gramscismo del Partito Comunista, che andava dalla magistratura rossa, dalla magistratura democratica a tutto quanto il resto. Per cui loro andavano a colpire sistematicamente, e solo che trovarono pane per i loro denti perché insomma, le reazioni furono spesso uguali e contrarie, per legittima difesa fondamentalmente, qualche volta accesso a legittima difesa, ma quasi sempre per legittima difesa.
Perfetto. È un parallelo fra questo e il biennio rosso, come lo ricolleghi?
Ma allora, lo ricollego col fatto che la maggior parte dei dirigenti dell'estrema sinistra, non parlo di quelli del PC, allora, noi abbiamo tre forme diverse di quelle che hanno creato la lotta antifascista. La sinistra partigiana del PC, che odiava i fascisti in quanto fascisti, e che voleva spingere tramite questa tensione il Partito Comunista a posizioni più estreme. Poi c'erano gli agenti, per così dire, israeliani, che erano quelli che volevano creare una tensione in tutta quanta Europa per rendere indispensabile il sostegno a Israele da parte degli americani, perché nel 67 avevano rotto un po' di contatti, soprattutto con le sinistre, e poi c'erano quelli che giocavano a fare i rivoluzionari, che poi sono stati potere operaio, autonomia operaia, eccetera, che al netto degli eventuali agenti influenza israeliani, loro volevano copiare i loro miti del passato, per cui hanno cercato di copiare l'idea del biennio rosso, senza pensare che il biennio rosso fu comunque un grandissimo fallimento da parte dei comunisti. Il biennio rosso era quello di portare era l'idea di portare tutti quanti i proletari all'insurrezione, con una continua occupazione di spazi, che però non portava a nulla, perché loro hanno conquistato l'Italia fisicamente più di una volta dal punto di vista delle piazze, ma non erano in grado di dargli una spallata perché non avevano alcun tipo di soluzione. Loro hanno riprovato la stessa cosa chiaramente in sedicesimo.
Capito. Passiamo allora
con lo stesso risultato per quello che li riguarda, certo. perché hanno avuto come risultato il fatto che la gente gli ha voltato le spalle.
Chiarissimo. Allora ti faccio allora la terza domanda. Quando nasce la cosiddetta lotta armata di destra? Per quali ragioni si produce?
Allora, dobbiamo ovviamente distinguere da quelle che sono le azioni, diciamo così, di autodifesa o di reazione immediata, tipo, per dire, Bragion che per salvarsi mentre lo stanno linciando uccide Varalli con un colpo di pistola, a quello che poi diventa invece la creazione di formazioni armate. La creazione di formazioni armate nasce, secondo la storia ufficiale, nasce con la risposta al massacro di Acca Larenza, in cui va ricordato che degli aspiranti brigatisti uccidono a colpi di mitra due ragazzi. Non si sa ancora che quel mitra gli è stato fornito dalla polizia, lo saprà dopo, e che più tardi un ufficiale dei carabinieri uccide un terzo ragazzo. Quindi, diciamo, c'è l'impressione che non si può più ottenere nessun tipo di garanzia o di giustizia, c'è l'esasperazione e c'è il tentativo di passare alla lotta armata. Però questo detonatore è successivo a un momento in cui la gente si sta armando. Si stanno armando perché? Beh, perché, come mi ha detto più di uno, fondamentalmente non è soltanto una questione di reazione, ti sta sparando addosso, ma è anche un tentativo di emulazione, cioè gli altri sparano perché non devo sparare anch'io. C'è stata una forma di mimetismo preso dalla sinistra anche.
Ah, perfetto. E cos'altro ci puoi dire su questo aspetto?
Ma non lo so, adesso chiaramente, ecco, quando uno parla di queste situazioni tocca pure vedere di cosa sta parlando, perché sono troppi gli aspetti in cui tu devi vederlo. C'è l'aspetto, diciamo così, storico-politico, c'è l'aspetto dell'emozione, C'è l'aspetto poi morale, che non è soltanto l'aspetto morale che si tratta nei confronti delle vittime o di coloro che vengono colpiti, se c'è rispetto o non c'è rispetto nei loro confronti, ma poi c'è una questione morale che riguarda come, in che maniera uno è in grado di gestire con se stesso e su se stesso, soprattutto da ragazzo, il fatto di avere in mano delle vite altrui oltre che la sua, e come si vive poi il prezzo di quello che è, quando, di quello che accade. Quindi è molto, cioè non c'è una possibilità di dare una unica un unico concetto, un'unica sentenza su quello che è successo. È talmente variegato che va, secondo me cambia caso per caso.
Bene. Allora, si è parlato di spontaneismo armato come reazione contro le organizzazioni politiche considerate colluse. Sono state mosse accuse a uomini del passato come delle chiaie. Venne ucciso Palladino. Cosa pensi di questo spontaneismo?
Ma allora, c'è una banalità che si ripete più volte, perché all'epoca i ragazzi ci hanno anche creduto, cioè che questo spontaneismo armato abbia condotto l'estrema destra e parte dell'estrema destra a smetterla con gli accordi, con gli apparati dello Stato, e a liberarsi da alcuni che probabilmente facevano una specie, secondo loro, di doppio gioco e via dicendo. Ma tutta questa è un'autogratificazione che non ha nulla di concreto. Nasce anch'essa da quel tentativo di uccisione del padre che partendo dal 68 nell'estrema destra arriva nei campi Hobbit, e nell'uccidere il padre tu non hai nemmeno concezione di quello che il padre è o quello che il padre ha fatto. Quindi che è successo? Si è preso, come spesso accade, basti pensare adesso alla questione della guerra russo-ucraina, come spesso accade, si è preso per buono ciò che il nemico ha detto di te, e quindi si è, in qualche modo, come per piacere, con piacere al nemico, si è cercato di combattere, di dimostrare che tu non sei quello che il nemico ha detto. Ma il problema è che non lo eri, perché se uno va a studiarsi la storia precedente agli anni di piombo, scopre che i rapporti tra polizia, per dire, e militanti dell'MSI era molto più conflittuale di quello che uno potesse pensare. E per quello che riguarda invece le relazioni col sistema, col potere, anche lì siamo sul tragicomico, in quanto se noi andiamo a studiare quello che è avvenuto per questioni, se non altro, di numeri e per questioni di potenza, la collusione dell'estrema sinistra con i servizi e con il potere è enorme. Quella dell'estrema destra, semmai, se c'è, è minima ed è individuale. Il pretendere che le organizzazioni del passato fossero colluse perché stavano tentando di fare delle operazioni politiche, tra cui il colpo di Stato, ammesso e non concesso, perché anche il colpo di Stato è un'operazione politica, è completamente miope, perché oltretutto chi lo dice in questo momento non ha nessun problema, come è giusto che non lo abbia, oggi a trattare con la Digos o con la Questura per avere gli spazi e per discutere della propria difesa personale o dell'ordine pubblico. Cioè si è confuso sostanzialmente una dialettica normale con tutt'altra cosa, e vivendo nel ghetto da soli e da orfani, ma non da orfani per colpa dei padri, da orfani perché si è voluto uccidere i padri, questa concezione diciamo è stata abbastanza coniugata e declinata, però era sbagliata.
Capito. Senti Gabriele, qui parliamo di fine anni 70 e inizio anni 80, giusto? E siccome i nostri ascoltatori sono anche molto giovani, potresti farci una piccola panoramica a volo d'uccello sui momenti di quegli anni lì dal punto di vista politico, sociale, che c'erano in quegli anni? Quindi qual era la situazione sul tavolo in quegli anni lì?
Beh, è molto complessa perché quelli erano anni di ristrutturazione mondiale. Allora, vediamo di capire, ci sono stati dei fatti abbastanza significativi. C'è stata nel 67 la guerra dei 6 giorni che aveva cambiato i rapporti tra Israele e il resto del mondo. C'era stata nel 73 la guerra del Kippur, seguita dalla crisi del petrolio che aveva tra l'altro cambiato i rapporti sulle dipendenze energetiche, aveva quadruplicato il prezzo della vita molte volte nell'Occidente. C'erano gli effetti del 68 con la messa in discussione di tutti i baluardi normali, tra cui anche l'idea della nazione e della patria, e c'era appunto la trasformazione degli scenari internazionali, tra cui era nata l'associazione, cioè la Trilateral che proponeva una gestione mondiale a tre lati tra Europa occidentale, Stati Uniti e Giappone per iniziare, ma che lavorava per una distensione sempre maggiore nei confronti dell'Unione Sovietica. C'erano tutta una serie di situazioni che erano assolutamente difficili da gestire. C'era un'accelerazione perché queste cose avvenissero e quindi contemporaneamente c'era tutta una ubriacatura a livello giovanile, quando dico giovanile mi riferisco fino ai 40 anni però. Di gente che pensava che potesse cambiare tutto, che la situazione era una situazione da cambiare, ognuno voleva costruire la sua torre di Babele, e tutto ciò chiaramente si è lasciato, perché in altre nazioni non è successo, si è lasciato crescere si è lasciata crescere la spinta distruttiva all'estrema sinistra. Perché in Italia si riteneva probabilmente opportuno fare esplodere tutti quanti i buboni per gestirli meglio, quindi c'è stato un particolare cinismo da parte del potere e una particolare idiozia, oltre che perversione, da parte soprattutto della sinistra che poi è diventata armata.
Ti ringrazio. Passiamo allora all'altra domanda.
Ah, va
Ah,
anche
dimmi,
detto che alcune
dimmi, dimmi.
cose che si sono verificate in quegli anni, che non erano poche, tra i risultati di tutta questa lotta armata e della repressione che ne è susseguita sono state l'abbandono dell'Italia da parte dell'Italia della politica autonoma nel Mediterraneo, l'abbandono della politica pro-araba, l'accettazione della politica del rapporto privilegiato con Israele e la privatizzazione della Banca d'Italia e l'avvento della deregulation
Capito.
e quindi dei debiti.
Perfetto. Allora, altra domanda. Nara e terza posizione, in guerra tra loro o vasi comunicanti?
Ecco, anche lì bisogna vedere caso per caso, perché è indiscutibilmente vero che per motivi forse che io poi non ho conosciuto per la persona, ma forse di gelosie personali o di altro, giusto più avanti, e probabilmente il fratello e la moglie avevano un odio nei confronti di alcuni di terza posizione. Ma i NAR non sono soltanto loro, molti dei NAR sono venuti da terza posizione. Quindi il rapporto era complesso. Certamente c'è stato un po', quando è venuto il ragionamento dello spontaneismo armato, Fioravanti ha gestito molto, ha cercato di giocare molto il discorso che terza posizione, essendo organizzata, avendo una gerarchia, doveva essere nemica perché sarebbe stata nemica dello spontaneismo armato, cosa che è assolutamente vera, perché noi lo spontaneismo armato lo ritenevamo assolutamente un boomerang. Però si può farne una questione, per così dire, schematica o generica, perché molti dei NAR appunto venivano dalla terza posizione e non tutti ragionavano neanche in questi termini.
Mi stai facendo venire una curiosità, puoi spiegare un po' terza posizione, cos'era allora e quanto c'è in Casa Pound di terza posizione? Cosa se switch un po' su un.
Io questo, sulla seconda parte non saprei che dire perché cioè, ogni volta che si dà a qualcuno qualcosa di qualcos'altro si finisce col fare torto a entrambi. Diciamo che quello che era terza posizione all'epoca era un movimento che credeva, molto giovane, che credeva di non essere rappresentato dalle strutture politiche, dalla linea politica generale del neofascismo, e che pensava che si dovesse portare un ragionamento movimentistico, ma costruendo realtà assolutamente autogestite. Siamo andati nelle periferie romane, abbiamo fatto la battaglia per la casa, siamo andati a partecipare a battaglie sindacali contro la delocalizzazione, cosa che era assolutamente impensabile all'epoca per quello che veniva attribuito a noi, occupavamo i licei e via dicendo, perché noi avevamo l'idea che dovessimo comunque essere un faro per una spinta generazionale che avrebbe dovuto diventare rivoluzionaria, e vedevamo che tutto questo potesse essere gestito soltanto nella contropotere, cioè quindi non nella conquista del potere, ma nella creazione di poteri alternativi, con una visione che fosse antiimperialista, ma che fosse centrata sulla centralità europea. Questo era fondamentalmente il concetto. Dopodiché quello che fu particolare è che, essendo quasi tutti ragazzi che venivano da proprio molto giovani, quindi quasi nessuno aveva un'esperienza politica o militante, riuscimmo a parlare un linguaggio del tempo, dicendo le nostre cose con un linguaggio del tempo che era assolutamente si veicolava con una facilità assoluta, e quindi apparimmo come una cosa assolutamente nuova, pur essendo comunque una cosa originaria più che originale.
Terza posizione nasce a Roma, ma poi come si è sviluppata anche nel resto d'Italia?
Ma si è sviluppata un po' a pezzi e bocconi, perché poi il problema è che tutto dipende da chi di volta in volta la gestisce, e poi non puoi ripetere il modello, soprattutto in situazioni di quel genere. Diciamo che si è sviluppata in maniera differente. Noi avevamo dei piccoli nuclei in varie città d'Italia, però quelli più forti erano il Veneto e la Sicilia, a parte Roma ovviamente. Poi per il resto c'eravamo la Basilicata, la Liguria, chiaramente Torino, qualcosina a Milano, l'Umbria, insomma c'erano, a macchia di leopardo c'era, però non è che dappertutto potesse essere definita come veramente viva. Per esempio in Umbria era più pro forma che altra cosa. E dimenticavo le Marche, nelle Marche pure erano forti.
Poi nell'80 scoppia quello che scoppia e cambia un po' tutto. Ci puoi fare una piccola sintesi di quel periodo lì?
Diciamo nell'80 c'è la strage di Bologna, la quale strage di Bologna ancora non si riesce a definire esattamente come sia andata e per conto di chi. Io ho la mia teoria, mettendo insieme tutta una serie di elementi, l'ho teorita più volte, in Orchestra Rossa, eccetera, però diciamo tutt'oggi si fa di tutto per impedire che esista una realtà, per cui una verità, per cui vengono contrapposte due teorie: una la strage fascista, l'altra la strage palestinese. Ultimamente un giornalista, gran paraculo, ha detto che è stata contemporaneamente i fascisti e i palestinesi che stanno a posto, e chiaramente sono dei pistaggi sulla realtà. Quella strage è servita sicuramente a punire l'Italia di alcune azioni internazionali un po' troppo ardite, probabilmente a favore dell'Iraq. Però al di là di quello è servita anche a contribuire a chiudere, dunque, perché diciamo che la lotta armata di sinistra era andata molto avanti, ma aveva raggiunto i risultati già che andavano bene al sistema, cioè per dire ha fatto saltare una serie di garanzie politiche, ha fatto saltare o messo in grossa difficoltà la linea tra l'Italia e il mondo arabo, e aveva permesso di dare uno sviluppo tecnocratico e tra virgolette pseudo paratirannico alla nuova democrazia. e quindi si stava liquidando. Nel liquidare tutto ciò che loro avevano lasciato crescere, che erano migliaia e migliaia e migliaia di persone sull'estrema sinistra, bisognava liquidare anche l'estrema destra per dimostrare che c'era un equilibrio nelle cose. Di conseguenza c'è stata la caccia totale all'estrema destra, che ha costituito ovviamente da parte di alcuni anche una reazione, per cui sono andati ad armarsi, e nell'armarsi hanno giustificato, no, non, con questo io non li critico, attenzione, non critico la scelta, soprattutto un ragazzino di 17 anni, però hanno giustificato esattamente quello che il sistema voleva, cioè perché quindi dimostri, hanno dimostra, il sistema ha dimostrato che era messo in pericolo da alcuni ragazzi, cosa che non era vera. E a quel punto c'è stata una totale, cioè proprio una repressione totale, per cui andavi in galera se avevi un giornale autorizzato. Cioè c'è gente che è stata arrestata perché aveva in casa un giornale in libera vendita autorizzato.
Incredibile. Ritorniamo a un'altra domanda. Tu sei stato condannato anche per INAR, eppure non hai assecondato la linea della lotta armata e hai trascorso alcuni mesi in Italia fianco a fianco con esponenti dei INAR. Puoi spiegarcelo?
Sì, beh, allora, come dicevo prima, non è che ci fosse tutta questa guerra, nel senso che molti denari erano ex di terza posizione. Poi comunque io ho sempre pensato questo, denari, che la loro scelta fosse, avrebbe fatto, sarebbe stata la pietra tombale, se vogliamo, su tutta una parabola, su tutta una linea, su tutta una generazione politica, e che quindi era assolutamente da evitare. Ma questo non significa che non comprendessi perfettamente il motivo per cui gente esasperata, più giovane di me, perché poi magari conta molto, perché magari 3-4 anni di meno sei più impulsivo, gente esasperata si reagisce in una determinata maniera, con una fierezza, mettendo a rischio la propria pelle e buttando a volte la propria vita. Per cui io non mi sono mai sentito di non aiutare questa gente a evitare di essere, per esempio, di finire in prigione, o possibilmente di evitare questioni problematiche. Quando andai in Italia nell'82 c'era stata una gestione pilotata dai servizi di terza posizione, perché noi avevamo un infiltrato, e avevamo un infiltrato del SISDE che si chiamava Enrico Tomaselli, il quale approfittando della nostra assenza e attribuendosi diciamo un grado che non gli era stato concesso, perché lui faceva parte dell'eventuale direttivo, invece raccontò che noi l'avevamo insignito sostanzialmente dei pieni poteri, portò contemporaneamente terza posizione su posizioni politiche antifasciste e portò se stesso ed altri verso la lotta armata dei NAR. Quindi io intervenni per disinnescare questa doppia bomba, cosa che feci. Beh, ovviamente lo feci senza alcun problema, fianco a fianco, non stavo fiancheggiando con i ragazzi di Nera. Di conseguenza, per il mio persistere e per l'avere condiviso la latitanza con diversi loro, eccetera, in questa mia operazione, sono stato condannato per continuità dei reati associativi nell'ambito dei Nera, cosa che giuridicamente ci sta tutta. Però questo, ecco, un'altra prova che gli schemi non funzionano. Cioè, erano, è come dire, se tra Geronimo e Cocis ci sono due posizioni diverse riguardo il modo in cui bisogna oggi confrontarsi nei confronti dei Visipaldi. Ecco, questa era la questione.
Avevo una curiosità da chiederti. In quegli anni di repressione dove eravate latitanti, lontani dall'Italia, puoi raccontarci qualcosa della tua esperienza o cosa ti ha maturato per un nuovo percorso politico?
Ma allora, diciamo che ci sono due ragionamenti completamente diversi, opposti. Ce n'è uno che è quello delle esperienze umane d'ambiente, quindi vivere ed essere accolto da persone che non ti conoscono ma ti portano in casa con le mogli, tra l'altro, quindi potresti benissimo approfittarne se fossi un figlio di puttana, semplicemente perché sei camerata e sei ricercato, una cosa stupenda. Poi ho avuto l'occasione di incontrare gente che ha fatto la guerra, di vedere più volte Léon de Grel, di conoscere gente della Charlemagne, gente che ha fatto la guerra di Spagna, e quindi diciamo è molto buono perché lì ho potuto, per così dire, assaporare realmente quella che era qualcosa che uno prima aveva idealizzato in qualche modo, ma che era molto astratta. Il secondo aspetto, che forse è altrettanto importante, è che se quando sei latitante non è che hai una vita, cioè devi avere una vita, perché non è che cominci a frequentare le sezioni dei partiti, eccetera, anzi, devi lavorare o devi fare, insomma, devi avere una falsa identità. Nella falsa identità cominci a frequentare gente comune. Frequentando gente comune cominci a cogliere, da un punto di vista esperienziale, il modo in cui la gente percepisce le cose o vive le cose, la gente normale, non normale per, tra virgolette, la gente comune, cioè non i tuoi, non i comunisti, non i preti, la gente. Che ti può far riflettere, ti spinge a riflettere molte volte per vedere se quello che tu stai pensando, che avevi pensato, le sue posizioni sono veramente giuste o sono sbagliate, e a quel punto se ti rendi conto che magari se sono giuste, io ritengo che lo siano, spesso sono sbagliate nel modo in cui tu lo approcci, troppo disprezzo, troppa altezzosità, troppa astrazione, e quindi cerchi di capire come vanno i meccanismi e di apportare le tue idee all'interno dei meccanismi. E questo che mi differenzia oggi parecchio da molti, perché quando faccio le analisi spesso la gente non riesce a cogliere le analisi perché gli sfuggono delle grosse sfumature sui rapporti umani e sui rapporti tra le cose, che è qualcosa che vivi se sei nel quotidiano separatamente. Ecco, diciamo che c'è stata una forma di schizofrenia obbligata che mi ha permesso di maturare su due piani in contemporanea.
Grazie. Mentre eravate via dall'Italia, in Italia cosa succedeva? Qual era la realtà dopo l'effetto che c'era stato?
Beh, in Italia quello che è successo, diciamo, c'è stato una lunga coda di effetti successivi alla repressione, quella lunga coda è durata 2 anni e mezzo, diciamo. Dopodiché c'è stato il cosiddetto riflusso, sono arrivati i paninari, i famosi anni 80, nel frattempo l'Italia si indebitava, viveva al di sopra delle sue
possibilità.
Condizioni, sue possibilità, si indebitava disperatamente, infatti noi stiamo pagando quello, non l'entrata nell'euro, stiamo ancora pagando i debiti degli anni 80. E poi pian piano c'è stata nel frattempo c'era la crescita di un partito comunista sempre più cristian socialdemocratico, però che era una maledetta piovra. La fortuna volle, o la fortuna, non so se fosse la fortuna, perché diciamo che io nell'85 l'avevo più o meno previsto, volle la caduta del muro di Berlino, il fallimento esplicito del sogno comunista, e poi dopo il colpo di reni successivo a Tangentopoli e la frenata della conquista del potere da parte dei comunisti più o meno ibridi tenuta da Occhetto. Però nel frattempo la gioventù era diventata appunto paninara e c'era stato il periodo degli yuppie, insomma era molto più pre-68, con però i difetti del 68. Mentre, cioè, abbandonati i pregi del 68, si mantenevano i difetti, ma si era tornato con un'ottica pre-68. E l'Italia di per sé perse la grande occasione che era stata concessa da Craxi, perché Craxi l'aveva rilanciata sia a livello internazionale sia nel Mediterraneo, sia l'aveva rilanciata perché con la lira pesante avrebbe portato l'Italia a essere una potenza nell'Unione Europea e invece è stato impedito.
Grazie. E con l'avvento dei paninari, quindi in un periodo di riflusso e quindi di allontanamento nella nostra area, quindi nella destra o nell'area neofascista o comunque vicino a noi, cosa succedeva in quegli anni?
Guarda, io devo dire una cosa, che l'MSI non so perché effettivamente è difficile dire, perché il Fronte della Gioventù e l'MSI erano talmente diversi in quegli anni a seconda della città e a seconda di chi la guidava, per cui sicuramente sono uscite fuori cose molto interessanti all'interno di quell'ambiente, che tra l'altro molto spesso si è rifatto a torto o ragione a terza posizione, o quantomeno alcune cose che erano state scritte a terza posizione. La destra extraparlamentare invece si è completamente abbrutita e rimbecillita. Devo dire una cosa, che a salvare la cultura e a salvare la tenuta della destra extraparlamentare da un punto di vista retto, tra fine anni 80 e la prima metà degli anni 90 sono stati gli skin.
Perfetto. Torniamo di nuovo alle domande più tecniche. Una domanda retorica. C'è qualcosa delle destre radicali nello stragismo o no?
Non ho capito.
Allora, c'è qualcosa delle destre radicali nello stragismo o no?
Ah no, vabbè, allora qualcosa ci potrà anche essere, però dipende cosa. Sicuramente c'è la strage di Peteano che comunque è una cosa abbastanza insidiosa, uccidere dei carabinieri con una bomba a doppio e con la chiamata. E con una bomba quando sono arrivati, che però al di là del fatto di per sé, che comunque è una cosa assolutamente brutta, prescinde dal fatto che sempre di strage si tratti, non appartiene allo stragismo nel senso del mettere le bombe in mezzo alla folla. Sicuramente ci sono stati dei personaggi più o meno legati a servizi, in questo caso o alla P2, che hanno messo bombe un po' ovunque. C'è stato, per esempio, Sergio Calone faceva cose di questo genere, però quasi nessuna di quelle bombe a me risulta, non so, magari per fortuna, abbia creato vittime. Sicuramente dall'estrema sinistra di origine anarchica e l'utilizzo delle bombe era molto, molto, molto più continuativo. Su tutte le stragi politiche, cioè che si considerano perlomeno commesse da politici, che quindi vanno dal 1969 al 1980, quella del 1984, la successiva, quella del rapido Taranto-Milano, è risultata essere soltanto opera tecnicamente dei mafiosi, che poi mafiosi legati ai servizi, ma questo è un altro discorso. Allora, tutte le stragi storiche dal 69 all'80, beh, la mano di una certa estrema sinistra, più o meno collusa o più o meno ingannata, perché spesso e volentieri si è trattato o di errori che hanno commesso, quindi sono saltati in aria per errore o perché li hanno fatti fuori durante il trasporto. Diciamo che per Fratebenefratelli, per Brescia, per l'Italicus e per Bologna, e sicuramente l'estrema sinistra ci sta dentro tutta. Su Piazza Fontana può rimanere il dubbio, anche se gli elementi a carico di tutto il gruppo di Feltrinelli sono molto, ma molto, ma molto, ma molto più menti di quelli che sono detti nei confronti di Freda.
Molto bene. Questo fenomeno può ripetersi oggi, può riprodursi oggi.
Ma direi che tecnicamente direi di no, nel senso che, cioè, oddio, chiunque può mettere una bomba da qualche parte, però considerato la situazione, non c'è la situazione che precede tutto questo, e ancor meno per quello che riguarda la lotta armata. Per Quindi, e soprattutto stiamo, non dimentichiamo che tutti questi gruppi, anche quando li vedi, quando si fronteggiano, spesso e volentieri non sanno nemmeno farsi fare botte tra una parte e l'altra, cioè tutta gente che non ha un vissuto di guerra, per cui io lo ritengo molto improbabile. Viceversa, mi sembra evidente che uno dei modi di stabilizzazione o destabilizzazione, non lo so, non possiamo parlare quanto ci pare, che viene costantemente coltivata è quella che riguarda gli emarginati islamisti delle banlieue o delle periferie. Solo che l'Italia, che continua ad avere una sua capacità di fare la furbetta, ha passato sin dai tempi del governo Monti degli accordi importanti con gli jihadisti, lasciando loro un santuario addirittura tra le Marche e la Romagna, tant'è che spesso e volentieri questi transitano da qui, ma qui non hanno mai commesso veri e propri attentati, per cui forse l'Italia al momento è un pochino più al riparo di altri, solo perché non per suo merito, cioè per un suo merito tecnico, ma non per un suo merito morale.
Ti ringrazio, stiamo quasi arrivando sul finire della trasmissione. Volevo raccogliere un po' di idee e chiederti una cosa, nei tuoi ricordi, nel tuo passato. Durante questi anni di lotta, di vita all'estero, ci puoi raccontare di tuoi camerati, di tuoi amici che purtroppo non ci sono più e che ti sono rimasti nel cuore, nella memoria e che vogliamo ricordare un po' a tutti quelli che ci ascoltano?
Purtroppo a questa età la lista sarebbe sempre più grande, stanno morendo costantemente, almeno 2 o 3 all'anno, quindi
certamente a
ricordiamo Walter Spedicato, che è morto nel 92, che era con me latitante, che è morto nel 92 con le arterie che gli esplodevano costantemente, che si rompevano costantemente, le arterie del cuore e della aorta. Però il problema è che sono talmente tanti i camerati che stanno morendo, che a cui sono ancora affezionato, che è difficile, cioè non saprei come fare una lista, francamente.
E di quelli che sono ancora in galera e purtroppo perché sono stati fedeli all'idea, qualche riferimento?
Io non so se ce ne siano altri, però Pasquale Belsito è veramente una figura eccezionale da ogni punto di vista.
Ti ringrazio Gabriele, è sempre un piacere avere a che fare con te, ascoltarti. Io starei delle ore ad ascoltarti, come penso anche i nostri ascoltatori, e quindi ti andiamo a salutare. Siamo in chiusura, vi salutiamo e vi invitiamo a seguirci il prossimo venerdì dalle 20 alle 21, sempre su RBN, Attacco alla Torino Bene. RBN, etica, epica ed estetica. Grazie Gabriele, un saluto ai nostri ascoltatori da parte
tua,
e chiudiamo.
A presto. Grazie, saluti a tutti. Ciao.
Discendenza degli dèi, sangue stirpe degli eroi. Ed un magico momento che risplende oltre il tempo, la potenza che è del sole, è il destino che lo vuole, è la forza e la ragione, con un nome dentro il cuore, sorge alto su quei colli. Roma splendida visione. nel segreto del tuo nome. Festa al cielo con rigore, offre la tua congiunzione. Dammi fiori delle azioni, facci i tuoi figli migliori, nell'animo e signori.